Bene, questo era il buongiorno di Maria, a cui noi abbiamo finalmente dato il benvenuto qui negli studios di Blackout.
Buongiorno famiglia Blackout, come state? Noi colombiani oggi contenti perché comincia il paro nazionale, 21 ottobre del 2020, giornata importantissima per la mobilizzazione, per la difesa dei diritti di tutti noi. Il paese è in fiamme, la gente non ne può più e si comprova un'altra volta che coronavirus vuol dire solo un fallimento statale. Quindi state qui che vi racconto di più.
Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha, qué vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha, qué vieja tan atrevida,
donde había tanta muchacha,
qué vieja tan atrevida,
donde había tanta muchacha,
qué vieja tan atrevida,
donde había tanta muchacha, donde había tanta muchacha.
Siete meses se han cumplido que me fui dentro de un salón. Siete meses se han cumplido que me fui dentro de un salón. Seis muchachas me sacaron borrachito por el ron. Muchachos me sacaron
borrachito por el ron.
Seis muchachas me sacaron
borrachito por el ron.
Seis muchachas me sacaron
borrachito por el ron.
E buongiorno tutti quanti. Un'altra volta è qui la vostra informatrice della Colombia, Maria Mayol, contenta in realtà di essere qui presente in una giornata così importante per noi, appunto come vi ho già detto. Oggi 21 di ottobre del 2020 si mobilizza la popolazione colombiana in una protesta massiva, paro nazionale, per denunciare, reclamare e richiedere eternamente a quello che è basico per la popolazione colombiana: il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto soprattutto a vivere tranquillo in un paese in cui non si sente uno minacciato per il semplice fatto di non essere d'accordo con la gente che porta avanti le politiche del nostro paese. Mi sembra che l'ultima volta che ci siamo parlati su a questo mezzo abbiamo dato dei numeri, numeri che voglio ripetere per cominciare a questa puntata. Allora, e i numeri erano una metafora praticamente, una metafora reale, però un simbolo anche di come sta andando la situazione in Colombia da qualche anno. Allora, avevamo fatto una confrontazione tra la dittatura dichiarata di Pinochet e il governo democratico colombiano. Quindi abbiamo parlato di 3.200 morti in una dittatura di 17 anni, quindi tantissimi in 17 anni, versus 4.000 persone morte in 8 anni, ben la metà, in un governo di una supposta democrazia colombiana diretta di un supposto democratico chiamato Álvaro Uribe. Bene ragazzi, a questo posso marcare un po' come la genesi, non la genesi in realtà, come forse il punto culminante di una situazione veramente asfissiante che si porta avanti in Colombia, come ve l'ho detto, da 50 anni. Ripetiamo, sono 50 anni di guerra, di dittatura democratica ed è un casino veramente allucinante. Andiamo con un po' di musica per allegrarci. Thank you. Ebbene ragazzi, a questo 21 di ottobre parte bellissimo. Partiamo parlando de la minga, che in italiano forse suona qualcosa che in realtà non stiamo proprio disegnando, anche se magari la situazione che noi viviamo lì è proprio una situazione della minga. La verità è che la minga in Colombia la utilizziamo per denominare una cosa molto più bella, molto meno paternale, molto meno terribile, e a questo vuol dire la forza indigena colombiana unita. Cosa è la minga? La minga è una serie di proteste, in realtà una mobilizzazione indigena realizzata tra 10.000 e 15.000 persone pertenenti alle etnie diverse indigene della Colombia, che nel 91 si organizza per appunto mobilizzarsi cubrendo il territorio nazionale, trovandosi e andando in una marcia fortissima fino a Bogotà, passando per Santander, per Cali, e a questa mobilizzazione che ha origine il 2 di novembre del 2008 cerca di pactare con questo assassino di cui abbiamo giusto parlato, dato i numeri delle sue acrobazie, una trattativa sul territorio nazionale, il territorio indigena, la difesa del territorio indigena e dei diritti degli indigeni. Ovviamente a questo gran mago della politica fa finta di che tutto va bene, di che si farà un patto, dopo che in realtà nel 91 si fa una delle massacre più terribili della storia colombiana, che è la massacre del Nilo, massacre contro l'indigena che è stato effettuata da parte della polizia e delle sue amici civili e paramilitari, che mi sembra che ormai non lo so se dovrei ripetere ancora cosa sono i paramilitari, però diciamo che sono gli amichetti civili della forza poliziaca, militare, della destra colombiana, dei terratenienti, a quelli brutti brutti. Continuiamo. Questa massacre lascia un saldo di 21 indigeni ufficialmente assassinati, e appunto in un episodio che marca un'altra volta l'incumplimento dei patti a cui si è arrivato con il governo nazionale. Quindi appunto la protezione, il rispetto delle terre indigene viene completamente violentato e si ammazza un numero importante di indigene in questo episodio puntuale, e di là in poi si organizza anche un'occupazione molto mitologica in l'Hacienda Imperatriz nel Caloto in Colombia, dove appunto era una, sempre stiamo parlando, quando parliamo di indigeni ragazzi dobbiamo sapere una cosa: non stiamo parlando di guerriglia, non stiamo parlando di FARC ni di nessun tipo di organizzazione violenta. La mobilizzazione e la formazione di protezione e di protesta indigena è sempre 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 pacifica, non c'è sta nessun registro di violenza di parte dei gruppi indigeni, e è a questo lo che risulta anche molto triste in tutta questa storia della Colombia, sapere che delle persone che non solo sono essenziali in quanto a una rarezza dopo la colonizzazione in Colombia, sono delle persone che si mobilizzano in maniera pacifica, addirittura a queste mobilizzazioni che sto parlando adesso la gente invece portare, non so, macete o pistole, portavano dei bastoni e la parola, perché la parola, appunto, la parola è l'arma dell'indigena. Tutto questo, capito, bello, bello confrontato a fuoco direttamente. Continuando con i dati, adesso un po' di musica per respirare.
Soy tuyo mi morena, adiós morenita mía, adiós morenita mía.
morenita linda.
Yo soy tuyo, mi morena.
Adiós, morenita mía.
Adiós, morenita mía.
Appunto, la Minga. Nella Minga non solo ci stanno le popolazioni indigene, ci sono anche le popolazioni afro-colombiane. E appunto, la mobilizzazione, diciamo, rappresentativa a queste culture, a queste etnie colombiane, è proprio la sintesi, sì, la raggruppazione della forza delle comunità marginate, che sono proprio anche la genesi della Colombia. Continuando con questi dati, appunto, nel Caloto arriva la forza militare e un'altra volta attacca a fuoco, ci sono 100 feriti, 3 morti ufficiali, 12 indigeni in galera, sempre di gente che pacificamente occupava una finca di queste un po' importanti in cerca di un po' di luce, attenzione, sulla tematica della difesa dei suoi diritti essenziali. Boh. Dopo a questa, diciamo, massacre, si arriva a un patto di restituzione dell'indigene delle sue terre, e gli indigeni si organizzano in una guardia pacifica, appunto, di 13.000 persone con bastoni cerimoniali, sempre con la parola, e addirittura i guerriglieri, in maniera pacifica, non solo difendono le sue posizioni, però anche, diciamo, che difendono i militari dei guerriglieri, i guerriglieri dei militari, fanno un po' tipo...
No, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna, rispiega questo.
Allora, come spiegarlo? Lo che volevano un po' fare era tipo assicurarsi che nei territori indigeni ci fosse pace totale, quindi si arrivavano i paramilitari, per dire, e sequestravano dei guerriglieri, loro provavano a liberare i guerriglieri dei paramilitari e mettere tutto a posto. Sì, invece era il contrario, era la FARC che magari sequestrava tipo un alcalde, un'alcaldessa, andavano, riscattavano a questa persona, la liberavano la guerriglia e insomma facevano una sorta di fronte pacificatore di tutti i fronti, addirittura sempre appunto bastoni e parole, non era che veramente andavano a ammazzare nessuno. E a questo, solo per fare un po' incapié nella figura importantissima di pacificazione dell'indigena, no?
Sì, per fare anche una piccola operazione, insomma, per ricapitolare, ricordiamo anche che le forze in campo sono diverse e di più anche di quelle che in Europa ci possiamo immaginare. Abbiamo parlato nelle puntate scorse della presenza dei militari.
Sì.
Polizia, della polizia
anche.
La presenza dello Stato intesa come servizi, che
sì,
insomma, come
molto
dicevamo,
scarso, sì,
è presente a macchia di leopardo sul territorio, non arriva in maniera capillare. E ancora abbiamo i guerriglieri,
sì,
abbiamo parlato delle FARC,
della FARC, sì.
Sì, più recentemente, e paramilitari, quindi gruppi armati non formalmente riconosciuti dallo Stato, ma di fatto poi insomma sono attori come gli altri.
Sono attori proprio.
In questo contesto si inseriscono, come ci ricordano dalla, insomma, sempre qua dalla regia di Blackout, ci sono anche i narcotrafficanti, quindi insomma uno scenario e un intreccio piuttosto
pienone,
complesso,
ragazzi.
Sì, un pienone.
Bueno, e sì, appunto, tenendo in conto che sono vari gli attori, due gruppi ufficiali guerriglieri, gruppi paramilitari completamente nascosti in tutte le rame della società borghese, industriale, militare, poliziaca, la polizia, la forza militare, che non sempre lavorano assieme, e appunto il governo, come lo hai detto te, molto bene definito a macchia di leopardo, appunto il panorama è ben ben molto complesso, un panorama in cui sempre a quelli che mettono i morti la sangue è la popolazione, i civili e boh, la base della Colombia, e invece a quelli che diciamo escono trionfanti senza coronavirus eccetera eccetera sono a quei ricchi che rappresentano tipo il 7% forza della popolazione colombiana. Inoltre ragazzi, vi cito questo che stiamo sentendo, bellissimo disco dei Gaiteros de San Jacinto, Hacha, Machete y Garabato, per dire come sta andando la situazione pacifica, che dovrebbe invece andare di Hacha, Machete e Garabato, ma invece camminiamo tranquilli.
Raccontaci cos'è il garabaccio?
No. Il garabato, la parola in sé vuol dire quando uno va, fa, come si chiama, un escarabozzo, e l'accia, non lo so se lo sapete,
no,
e l'accia, come si dice, a quello per tagliare tipo gli alberi, l'accia.
Ah, l'ascia.
Sì, e il macete, penso che siamo
quindi tutti ascia, bene. Macete e scarabocchio.
Esattamente.
Ebbene, in questo momento abbiamo appena trovato il nome per il nostro editoriale dedicato alla Colombia, che si chiama Caffè Cumbia. Qui negli studios di Blackout sono le 10:37, noi stiamo ancora aspettando il vostro cappuccino.
E proprio sperando il vostro cappuccino vi dico anche un paio di numeri. Ragazzi, sono centinaia da ormai anni i morti appunto indigene nella terra colombiana. Però parliamo di questo ultimo governo doppia faccia, del presidente più giovane della Colombia, uno degli illustri ragazzi ben studiati, ben parlati, un coglione che si mette a suonare la chitarra in pubblico per farci atternesire e dire: oh, ma che carino sto giovane ragazzo. Questo coglione qui, su un mandato completamente deficiente, perché alla fine a noi colombiani forse ci piacciono proprio cattivi, a quelli che mettono la faccia e dicono sì, io sono un assassino, cosa che raramente passa, però noi che siamo belli affascinati dalla violenza forse aspettiamo una cosa così. Invece abbiamo sto coglione con una faccia di, non so, mi ricorda questo maialetto tipo della Looney Tunes, che andava tipo suonando la chitarra facendo l'innocente, però invece tutti sapevamo che era un coglione.
Ammetto che non mi ricordo il maialetto in questione.
No, ti lo farò vedere e ti farò vedere sto presidente per capire proprio questa faccia di schiaffi, dite voi, vero? Forse è proprio la figura della faccia di schiaffi. Questo Iván Duque, Iván y sus bambán, quante persone ufficialmente ha ammazzato solo della comunità indigena. Sono 167 leader indigene 167 in un governo che ha scarsi 2 anni. Questo è un sacco di gente. E per questo noi colombiani oggi ci siamo incazzati ancora di più e boh, adesso noi siamo nel futuro, quindi siamo 8 ore avanti. In questo momento i miei amici e i miei compagni sono tutti a dormire, a prepararsi bene per uscire nelle strade. Io avevo il telefono che oggi alle 2 del mattino esplodeva di messaggi. Boh, chi si mobilisa? Cosa si è organizzandosi? Bellissimo, mi fa proprio volere la teletrasportazione. Allora, ho trovato un articolo interessante, molto sintetico, che spiega un po' cosa è il preambolo della giornata di oggi. E quindi, desde il portale Infobae, abbastanza neutrale e carino, possiamo fidarci, e si parla di cosa è l'antesala, si può dire antesala in italiano? Sì, come la preparazione previa a una giornata come la di oggi, ok? Allora, il recrudescimento, non so nemmeno come si dice questa parola, però la cruda realtà che stiamo vivendo della violenza in Colombia, stiamo parlando sempre, e l'incumplimento degli accordi di pace e la maniera in cui si è confrontato il Covid-19 sono sicuramente le principali cause del perché la gente oggi uscirà alle strade. Come abbiamo parlato della Minga, vi dico che appunto la Minga si è mobilitata da 2 giorni verso la città di Bogotà. Sono appunto circa 15.000 indigene che si hanno organizzato di maniera pacifica. Entro un altro, si potete andare tipo sul Google e mettere mobilizzazione della Minga a Bogotà, vedete delle foto bellissime. Cioè solo vedere queste tipo reportage fotografici ti fanno venire proprio una illusione totale. Però appunto 2 giorni di mobilizzazione verso la capitale della Colombia, e stiamo affrontando nel 2020, da quello che era il 2020, una cifra di morti che non si dava dal 2017, diciamo una debole riattivazione economica e circa 1 milione di contagi del Covid nel paese. Appunto sono i detonanti principali di questa mobilizzazione nazionale. Chi e per cosa si mobilizzano? Ci mobilizziamo per la vita, per la democrazia, per la pace e la negoziazione di una, diciamo, stato di emergenza in cui in realtà si vedano difese proprio le cose che dovrebbero venire difese in un stato di emergenza: la salute pubblica, il diritto a avere un tetto. Vi ricordo che, come avevo già raccontato, durante la pandemia si hanno fatto delle come si dice quando entra la polizia e ti caccia via dalla tua casa? Degli sgomberi, grazie, degli sgomberi proprio violentissimi in dei quartieri veramente poveri di Bogotà, specialmente, cosa assolutamente antidemocratica, orribilmente contraddittoria con un momento di appunto pandemia e dover stare in casa, coprifuoco, storie, boh, assurdo. Quindi appunto la mobilizzazione pacifica, perché si insiste anche che tutte queste manifestazioni che noi colombiani della base piramidale vogliamo portare avanti, le vogliamo portare avanti in una maniera pacifica. Perché? Perché la politica del presidente Duque è veramente un disastro anche a livello sudamericano, nel senso, è stato anche citata come uno dei protocolli pandemici più scarsi di tutta Sud America. E con questo, come dicevamo anche prima, si vede non un fallimento della salute pubblica, della sanità, si vede un fallimento statale, come si è visto, diciamo, in tutti i paesi del mondo. We'll be right back. Allora, vi dico solo per avere un po' di contesto. Chi ha convocato a questa giornata di protesta del 21? Questa protesta sta integrata ufficialmente per le centrali operaie, le organizzazioni sociali, educatori e leader studentili. Studentili, si dice, o studenti, studentessi del paese. Appunto, a questi sono tipo gli enti legali che fanno parte di appunto questa richiesta di protesta ufficiale. Poi ovviamente ci uniamo tutti, civili, appunto le organizzazioni indigene anche. La manifestazione anche si vedrà la presenza della centrale unitaria di operai del paese, che è un po' appunto anche quella forza che concentra la forza operaia del paese, che in un paese come la Colombia è una massa critica importante.
Visto che oggi è una giornata così importante per la Colombia, c'è questa mobilitazione così importante, ti volevo chiedere se ci puoi segnalare dei siti, qualcosa dove seguirla da qua.
Ok, boh, ragazzi,
di la verità che in realtà vorresti un canale Twitter.
Esatto.
Io sono aggiungerlo molto al suo panorama informativo
molto
in tempo
bene.
Reale.
Allora, per me il canale Twitter imprescindibile è sempre appunto nel portal della ONG temblores.org, temblores.org, ragazzi, molto bella ONG e loro sono veramente ben informati, informano bene. Sempre anche nel portale di informazione lasdosorillas.com, anche lì mi sembra che il suo canale Twitter è molto potente. E poi appunto io oggi ho cavato un po' di informazione su a questa pagina infobae.com, lì mi sembrano tre fontane di informazione buone. Poi in realtà ci sono anche i mezzi principali, a quelli ufficiali di Colombia, e raccomanderei di tutti a quelli terribili pagati e dati dall'Stato colombiano, magari Semana, e a quello che segue anche in vivo la mobilizzazione di una maniera leggermente imparziale.
E comunque sempre su Twitter io per esempio seguo anche Colombia Informa, che se non
ecco,
beh, ne avevamo già parlato questi microfoni e mi avevi già confermato che era abbastanza attendibile.
Molto bene. Altro ragazzi, vi comunico anche che la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comune, ossia las FARC, ha ufficializzato también la partecipazione nel paro e rigetta ufficialmente dentro del marco del frame del paro e i 234 ex militanti della guerriglia assassinati dal trattato di pace in poi. Quindi ecco, a questo è diciamo un dato importante, visto che stiamo parlando di un paro nazionale in cui in realtà il governo non è molto contento e c'è pure la SFAR che mette i suoi morti in fronte a tutti quanti. E appunto, una delle principali ragioni da questo paro nazionale del 21 ottobre è un accordo con il comitè che lo organizza, e in cui si vuole appunto denunciare che secondo Indepass, che è diciamo l'ente incaricato di informare come sta andando il racconto dei morti nel processo di pace, in lo che va del 2020 sono stati assassinati 267 persone, stiamo parlando dall'1 da gennaio del 2020 fino ad oggi. E in Colombia, ragazzi, sono stati assassinati 267 persone per parte degli enti statali, ok? E sono 67 le massacri realizzate, che noi sappiamo ufficialmente, nel paese. Come potete capire, e a questo è proprio l'invitazione a questa puntata, a queste puntate che sto facendo, sono dei numeri spaventosissimi. Ripeto un'altra volta, in un paese che comunque consideriamo occidentale, in cui si parla la lingua castellana, in cui si crede in una religione cattolica, in cui veramente basta solo ficcare il naso per capire anche una cultura di base, perché appunto non predomina la cultura indigena, predomina una cultura occidentale. Quindi che nel 2020 uno abbia un paese come la Colombia, in cui diciamo si fa la pubblicità per andarsi a farsi le vacanze, e in cui Madonna di tutte le Madonne si fa una serie su Netflix su un cavolo di narcotrafficante come Pablo Escobar, che era un mequetrefe, ragazzi, non è possibile che veramente non stiamo parlando di questi 267 morti e da queste ufficiali 67 massacri a mani delle forze militari. Quindi orecchi orecchi, occhi occhi, per favore, attenzione. Vi sto facendo anche ascoltare La diversión que hacía falta en mi país, un bellissimo album de Los Pirañas.
Sì, noi qua negli studios parlavamo a microfoni spenti e chiedevamo a Maria un po' quale fosse il ruolo, se ci sono e come ci sono in piazza i movimenti che qua definiamo antagonisti, anticapitalisti, e quale fosse un po' il loro ruolo. Quindi chiediamo a Maria di ripetere di nuovo la risposta che già ha dato a noi.
Ecco, buon ragazzi, appunto, e diciamo che ovviamente in Colombia ci sono dei movimenti ufficiali, diciamo anarchisti, in teoria, diciamolo che in Colombia si considera una tendenza rosa e di sinistra, ci sono, e diciamo che sono importanti nella storia perché anche sono quelli movimenti che sono venuti satanizzati, calpestati. Però, come dicevano, a questo momento la situazione è talmente critica contro il, appunto, diritto basico della vita, soprattutto delle popolazioni indigene o appunto delle comunità LGTB plus, e appunto delle situazioni che si hanno svolto ultimamente sono di una violenza che in realtà non ha proprio una mira politica, ma piuttosto sta arrivando a delle basi della società, quelle diciamo più marginate. Quindi in realtà la tendenza di questa manifestazione non è proprio una tendenza politica. Stiamo vedendo che comunque ci sono tutte le commissioni operaie eccetera eccetera, che appunto hanno una tendenza diciamo sinistra, che si organizzano ufficialmente, però come vi diceva, la situazione è talmente critica che in realtà, secondo lo che io posso percepire, la idea non è proprio di avere dei partiti politici in contro del governo, ma tutta una massa critica di tutta la popolazione colombiana, che stiamo parlando tipo classe mezza, classe bassa, come si parla in Colombia, i ricchi staranno sicuramente in casa tranquilli, che si organizzano per dire ok, basta. E appunto stavamo parlando di cosa si chiede in questo, e lo che si chiede è una riforma diciamo costituzionale base, in cui qui ufficialmente si dice perché ci stiamo mobilizzando per la vita, per la democrazia, per la pace e per la negoziazione del piego d'emergenza. Quindi appunto questo vuol dire si negozia i diritti basici della popolazione colombiana, il diritto a un tetto, il diritto alla vita, perché è a questo che con queste cifre che vi ho citato viene minacciato. Adesso non stiamo parlando proprio dei punti politici, stiamo parlando di gente che viene assassinata per fare appunto la contraparte. La contraparte vuol dire essere indigena o essere gay, capito? Non è proprio, cioè è politico in sé, però non è un fuoco proprio particolare, e tutti quanti dicendo basta, abbiamo bisogno di delle riforme che proteggono tutta la popolazione colombiana, che danno un tetto alla gente, che danno un minimo di stipendio per cui si possa sopravvivere in un posto così, che ci siano delle riforme nel sistema sanitario, soprattutto vedendo questa pandemia, che dicano ecco, è così che che si può andare avanti senza che appunto i morti le mettano sempre i poveri. E quindi direi che questa è la base fondamentale da questa mobilizzazione.
Perfetto, direi che alle 11:00, anzi possiamo ringraziare Maria.
Grazie
per questa
sempre
quinta puntata di Caffè Cumbia, Caffè Cumbia, non so, è arrivato addirittura anche il caffè qui nel